Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
Quando venne il tempo della purificazione, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o di giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e timorato di Dio, che aspettava il conforto di Israele. Lo Spirito Santo, che era su di lui, gli aveva preannunziato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Messia del Signore. Mosso dunque dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere la legge, lo prese tra le braccia e benedisse Dio. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi han visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti, e gloria del tuo popolo Israele. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e parlò a Maria sua madre. Egli è qui per la rovina e la resurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori, e anche a te una spada trafiggerà l'anima. C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età. Aveva vissuto col marito 7 anni dal tempo in cui era ragazza. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero tutto compiuto secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui. Parola del Signore. Questa lettura sembra solamente la descrizione di un fatto, come è accaduto, così come Luca lo ha conosciuto, lo ha saputo, forse dagli apostoli, e così l'ha redatto. Ma se noi lo leggiamo anche oggi è perché questo brano ci presenta un'immagine che contiene molti elementi che rendono possibile la nostra conversione autentica. E quali sono questi elementi? Beh, il fatto in sé naturalmente, cioè il fatto che questi due, Giuseppe e Maria, portino il bambino al Tempio per adempiere alla legge del Signore. È una condizione, sta a dire adempiere la legge del Signore, muoversi per portare a compimento la legge del Signore vuol dire mettersi sulle coordinate della volontà di Dio. E se uno è in questa volontà di Dio, ha la capacità anche di scorgere quello che non aveva mai visto prima. Chissà, forse lo stesso Luca che ce lo racconta, anche lui deve aver fatto un'esperienza del genere. Si deve essere accorto che la fedeltà alla legge, che la possibilità di mettere in pratica una parola ascoltata, lo fa entrare nella contemplazione di un mistero anche attraverso elementi che apparentemente non dicono molto. Poi quali sono gli altri personaggi di questa scena? Beh, questo Simeone, di cui Luca dice che è giusto e timorato di Dio, che non vuol dire che era un bravo uomo. Giusto e timorato di Dio sono due indicazioni che dicono: giusto osserva la legge, dunque anche lui si avvicina a un fatto conoscendo le parole di Dio, se no non ci andava, se no non era lì. È la parola conosciuta, meditata, costantemente serbata nel proprio cuore che lo ha portato ad essere obbediente a questo appuntamento. E poi è timorato di Dio, non è solo giusto, non è solo un uomo della legge, ma ha il timore del Signore. Sapete cosa vuol dire? Vuol dire che aspetta che il Signore si manifesti. Temere qualcuno in questo, secondo questi significati, vuol dire aspettare che venga. Il timore del Signore, dice il libro del Siracide, è principio della sapienza, cioè è la porta per incontrare la sapienza, per incontrare il Cristo come la sapienza di Dio. Poi dice ancora Luca: costui, timorato di Dio, aspettava il conforto di Israele. Lo Spirito Santo che era su di lui gli aveva preannunziato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Messia. Questo Spirito Santo ha fatto con Simeone quello che fa con noi nel battesimo, cioè accende al centro della nostra vita un desiderio di conoscere Dio, di cercarlo, se mai arriviamo a trovarlo andando come a tentoni, per scoprire che non è lontano da ciascuno di noi. Dunque è una promessa, quelle che noi chiamiamo le promesse battesimali, che le abbiamo fatte noi? No, le ha fatte Dio. Il giorno che noi siamo entrati in questo tempio dove il Figlio di Dio ci ha riconosciuti come suoi coeredi, là noi abbiamo ricevuto delle promesse da Dio e attendiamo nella nostra vita, attraverso i sacramenti, attraverso la preghiera, attraverso tutta la nostra vita cristiana, che queste promesse si possano scorgere e finalmente si possano compiere. L'uomo che sa questo vive con saggezza. L'uomo che non lo sa e non sa mai come giudicare niente. Dunque, questo è Simeone. Potremmo dire in due parole che Simeone è un uomo, è tutto l'Antico Testamento che ha ricevuto quelle parole e che si sta preparando a guardare cosa succederà. Ma lo fa col timore di Dio e non con la presunzione, come forse hanno fatto altri al tempo di Gesù. Quando vede arrivare questa realtà, questa madre con Giuseppe, questo bambino che portano al Tempio, anche lui si rende conto, mosso dallo Spirito, della stessa cosa di cui si accorsero i re magi quando arrivarono a Betlemme, si accorse cioè che l'amore di Dio si declina dentro la grammatica degli uomini, che quello che Dio vuole non è chissà che cosa, ma è una relazione, un padre, una madre, un bambino. È la forma semplice di una relazione, segno che la relazione del Padre, Figlio e Spirito è veramente immagine e somiglianza della nostra chiamata alla salvezza. Quando vede tutto questo e vede che l'obbedienza alla legge premia e permette di vedere Dio e le sue promesse, allora finalmente Simeone scioglie il nodo della sua esistenza, della sua stessa vocazione, del suo rapporto con Dio e dice: ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché adesso i miei occhi l'hanno vista la tua salvezza, è una luce che tu mandi per salvare i popoli. Poi si rivolge a Maria e le fa una profezia circa questa spada che trafiggerà l'anima, cioè questo criterio che permetterà a Maria di distinguere e di scegliere sempre secondo la volontà di Dio. Non c'è solo Simeone, c'è anche un altro personaggio, è Anna, moglie di figlia di Fanuele, una profetessa. Non si parla di lei né prima né dopo questo fatto. Anna è una donna che è stata sposata 7 anni e adesso ne ha 84, poi è rimasta vedova. 84 è un multiplo di 7, 12 volte 7, un altro numero importante. 12 come il segno del regno di Dio che si costruisce nell'Antico Testamento con le 12 tribù e con i 12 apostoli nel Nuovo, è la Chiesa in qualche modo. Ma Anna qua rappresenta la realtà della creazione, la realtà naturale. E anche la natura, anche quella, anche la creazione, dice San Paolo, sta aspettando la rivelazione dei figli di Dio per entrare anch'essa nella gloria, cioè sta aspettando di vedere in questo bambino quello che solo Simeone ha potuto distinguere. Ascolta forse le parole di Simeone per capire che costui veramente è l'atteso. Allora la creazione è la nostra natura umana, che anche se non avessimo ascoltato la grazia di Dio, la nostra natura accende un desiderio al centro della nostra vita e postula che questo desiderio finalmente possa incontrare la sua finalità e il suo obiettivo. E tu lo sperimenti come inquietudine, come mancanza di qualche cosa, come fame di verità e di sapienza. Anche la creazione, anche le tue fibre desiderano vedere Dio. Beh, allora vedi che in questo incontro c'è una parola, che è quella di Simeone, c'è un fatto, che è quello della presenza di Maria, Giuseppe e Gesù che vanno al Tempio, e c'è anche l'attesa della creazione che sta aspettando la redenzione, anche lei. Allora che cosa dice alla tua vita? Ti dice non avere più preconcetti nei confronti della volontà di Dio. La volontà di Dio, che quel popolo capì come la legge, ma tu sai che è un insegnamento, quella volontà di Dio, se tu la conosci, ti inviterà al momento giusto e nel luogo giusto, perché tu veda come il Signore porta avanti la storia e soprattutto tu capisca qual è il tuo ruolo in questa storia. E non vai più in giro come uno che non sa dove deve andare e cosa deve fare, ma come uno che lavora alla costruzione del regno e trae la propria felicità nel collaborare con Dio. Capisci che stiamo festeggiando stasera? Ti sei annoiato? Dai, andai già dormendo, vabbè. Tanto queste cose si apriranno e ti faranno bene al momento opportuno. Dunque, questa parola ti dice che vale la pena conoscere le parole di Dio, che vale la pena scrutarle e poi attendere, secondo giustizia, finché quel fatto non accada, finché tu non possa distinguere come passa il Signore nella storia e possa dire l'ho visto, lo conosco, lo testimonio, è vero, è Lui la redenzione di Israele. Tu dirai, sempre dici, no, difficile, non capisco. No, non è difficile. Questa logica è semplice. Simeone e Anna hanno visto una famiglia umana. Abbi anche tu il coraggio di rivedere al centro della famiglia umana il nucleo dell'amore di Dio in una generazione che sta facendo del tutto per distruggere la famiglia umana e ciò che la rende così importante. Lo Spirito di Dio che condusse Simeone e che accese il cuore di Anna disponga anche te e nei tuoi giorni tu possa gustare la stessa gioia che questi due hanno testimoniato. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, dilata il nostro cuore e accendilo di amore per te, perché comprendiamo che è dolce conoscere la tua legge e luminoso praticarla, non solo per la nostra salvezza, ma per la salvezza del mondo intero. Vieni in soccorso alla debolezza che ci inclina a disperare e dona a noi il coraggio di chiederti ciò che è buono. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Tu non l'hai costituita solamente come colonna e fondamento della salvezza, ma come grembo della santità. Fa che la tua Chiesa non dimentichi mai questa vocazione santissima. Non chiuda mai le porte agli ultimi, non giudichi mai nessuno. Apra il cuore alla misericordia e al perdono. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, pur avendo ricevuto la tua parola come un tesoro nascosto e meraviglioso, noi l'abbiamo disattesa in molti modi, odiando, mormorando, giudicando il nostro prossimo, dubitando della sua chiamata alla conversione e alla salvezza. Abbiamo dubitato anche del tuo amore e della tua misericordia. Guarisci il nostro cuore e mettici nelle condizioni di guarire il cuore dei nostri amici. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, Ti raccomandiamo gli uomini di buona volontà, che pure soccombono davanti alle prove della vita, che si sentono schiacciati, abbandonati, avversati dal prossimo e dalle circostanze. Aiutali a sollevare lo sguardo e a riprendere coraggio nella tua grandezza e nella tua misericordia. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, che conosci il pensiero degli uomini, che scruti il cuore dei tuoi figli, vieni in soccorso alla loro debolezza, mettili a riparo dal maligno e da tutte le sue seduzioni, disponi in loro un cuore desideroso di conoscerti, di praticare le tue vie e di conoscere la tua parola. Guariscili nel corpo e nello spirito, soprattutto mettili a riparo da ogni maleficio. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.